Oggi 5 aprile 2020, credo sia la quarta domenica in cui stiamo ascoltando la parola che il Signore ci dà attraverso questi sistemi tecnologici. E vogliamo ringraziare comunque il Signore per quello che ci ha provveduto per questo tempo un po' particolare. Signore, vogliamo venire davanti alla tua presenza, Signore, ancora questa mattina. E vogliamo, Signore, chiederti che tu possa guidare ancora, Signore, me che devo presentare la tua parola, la parola che tu mi hai messo in questo giorno, Signore, nel mio cuore e che mi hai ispirato, Signore, a proclamarla, Signore, a dichiararla, a predicarla, Signore, ai miei fratelli, ma anche a me stesso, Signore. Io ti voglio ringraziare per come tu ti prendi cura di noi. Ti voglio ringraziare, Signore, per come tu ci stai sostenendo in questo tempo, Signore. Anche se sta diventando, Signore, lungo questo periodo, Signore, molti si stanno stancando. Io ti chiedo, Signore, di sostenere, Signore, fino in fondo, fino alla fine, affinché possiamo perseverare nell'ubbidienza. Ma possiamo soprattutto, Signore, ancora beneficiare di questo tempo in cui, Signore, siamo messi forzatamente a riposo e che possiamo, Signore, ancora veramente cogliere l'opportunità per edificare il nostro spirito, ma soprattutto per ascoltare la tua voce. Grazie per questo tempo in cui possiamo stare insieme nella tua presenza. Aiutaci a lodarti, a benedirti, Signore, con il nostro cuore aperto, nel nome di Gesù. Amen.
Yeah.
Alleluia. Grazie per la parola, Signore, e grazie per il tuo Spirito. Ti vogliamo benedire nel nome di Gesù. Amen. Amen. E questa domenica voglio parlare, ancora continuando rispetto alla domenica scorsa, che abbiamo parlato della Chiesa, la Chiesa che è un'idea del nostro Signore Gesù, è Lui che l'ha fondata, e le porte dell'inferno non potranno prevalere su di essa. Ma la Chiesa è fatta di elementi, e questi elementi siamo noi. Lui è il capo, il Signore Gesù è il capo, noi siamo gli elementi che siamo paragonati a pietre viventi. Lui è la pietra d'angolare, la pietra che gli edificatori avevano rigettata, ma noi siamo le pietre viventi, le pietre edificate. La Chiesa diventa tempio di Dio dal momento in cui ogni pietra ha la giusta collocazione nel corpo di Cristo ed è poggiata su qualche pietra, è affiancata da altre pietre, è sostenuta da altre, diciamo, e sopra sostiene altre pietre. Ma voglio iniziare leggendo in Atti, capitolo 17, dal verso 24, insieme con voi. Leggo due versi, 24 e 25, e il titolo comunque della meditazione di oggi è Siamo il Tempio di Dio. Di Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo, e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Queste parole sono le parole che Paolo, trovandosi ad Atene, ebbe a dire agli ateniesi quando li vide lì, che parlavano, aspettavano che qualcuno, magari loro avevano l'abitudine di diciamo assemblarsi per vedere se c'era qualcuno che dava delle novità, e guarda caso è arrivato proprio la persona giusta nel momento giusto, e che ha trovato anche la porta giusta per poter parlare di Gesù a persone che non sapevano niente di Gesù. E quindi, per non violentare le persone, entra attraverso la loro fede, entra attraverso nel discorso parlando di Gesù, attraverso l'altare all'Iddio sconosciuto. E lui dice questa frase, parlando e quindi portandoli alla fede e facendogli capire che non c'è in realtà nessun Dio al di fuori di Dio, al di fuori di Yahweh, il Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e che il suo figliolo Gesù è l'unico che ci può salvare, è l'unico che è venuto a salvarci. E lui viene proprio a fare conoscere Gesù a questa gente che non sapeva niente di Gesù. E gli dice che Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. Cioè, non pensate che Dio si possa contenere dentro una statua o dentro un tempio o dentro un luogo. Noi sappiamo che ancora abbiamo delle testimonianze dalle nostre parti, a Siracusa, abbiamo qualche cosa, ma soprattutto da Agrigento, e la Sicilia è piena di, diciamo che ci sono dei posti dove noi vediamo, in modo particolare, certo, Agrigento, c'è la Valle dei Templi, e ce ne sono tanti di questi, ma il grande, per quanto potessero essere, questi templi fatti, diciamo, agli dèi che allora il mondo pagano adorava, non potevano mai contenere la grandezza di Dio. Quindi Dio non abita in dei luoghi fatti degli uomini. Ma voglio vedere un po' cosa dice ancora Salomone, il re Salomone, quando costruì il tempio così come era, diciamo, l'idea del tabernacolo, quindi rispettando il progetto del tabernacolo, naturalmente realizzandolo con pietre, realizzandolo con materiale definitivo, con materiale molto più duraturo e molto più resistente e con dimensioni naturalmente proporzionato ma molto più in grande, a un certo punto lui fa una dichiarazione e dice: ecco, io sto per costruire un tempio al nome dell'Eterno, il mio Dio, per consacrarglielo, per bruciare davanti a lui incenso odoroso, esporre continuamente i pani della presentazione, offrire gli olocausti mattina e sera, nei sabati, nelle nuove lune, nelle feste stabilite dall'Eterno, il nostro Dio. Questa è la legge perpetua di Israele. Cioè, lui stava dicendo: sto per costruire un tempio, ma questo tempio però serve soltanto per presentare i pani, per questo, per l'altro, ma era consapevole che non poteva essere contenuto Dio là dentro, in quel luogo. Però quello era un luogo dove la gente sapeva che Dio avrebbe manifestato la sua misericordia quando si sarebbero, diciamo, rivolti verso quel tempio, avrebbero ricordato i tempi del tabernacolo, i tempi di Mosè, i tempi in cui i sacerdoti offrivano nel tabernacolo. Ora c'è qualcosa di più maestoso, ma con la consapevolezza che quel tempio non può contenere la grandezza di Paolo spiega chiaramente dove si può trovare Dio, dove vuole abitare Dio. E Dio lo sappiamo che vuole abitare dentro, nell'opera delle sue mani e non delle nostre mani. E qual è l'opera delle sue mani se non noi? Tutto il creato è qualcosa che Dio ha creato con la parola, ma l'uomo, guarda caso, lo ha fatto con le sue mani. Cioè, tutto quello che è stato fatto, tutto quello che è stato creato, Dio disse la cosa fu, ma quando si è trattato dell'uomo, Dio non ha fatto l'uomo con la parola, Dio l'ha fatto con le proprie mani. È l'unica creazione che Dio ha fatto con le sue mani, siamo noi. E lui vuole abitare dentro di noi, se noi glielo permettiamo, naturalmente. Primo Corinzi, capitolo 3, verso 16. Paolo dichiara ai Corinzi una cosa, una verità importantissima. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio che siete voi è santo. Cioè, se non lo sapevate, io ve lo dico, dice ai Corinzi, voi non siete persone normali, voi non siete persone come tutti gli altri, voi siete il tempio di Dio, cioè Dio abita dentro di voi, Dio abita nella vostra vita. Dio abita nei vostri cuori, Dio abita nel vostro intero essere, corpo, anima e spirito. E i nostri corpi sono il tempio dello Spirito Santo. Dio è dentro di noi. Se abbiamo fatto entrare il Signore Gesù, abbiamo creduto nel Signore Gesù e l'abbiamo fatto entrare dentro di noi, noi siamo diventati il tempio di Dio. E lo Spirito Santo abita in noi, e lo Spirito Santo è santo, e quindi vuole che noi siamo santi. E questo è un tempo in cui ci dobbiamo fermare, e già ci siamo fermati, comunque dobbiamo riflettere sul fatto dell'essere il Tempio di Dio. Qua Paolo parla di guastare, se qualcuno guasta il tempio dello Spirito Santo, attenzione, attenzione,
Perché succedono delle cose? Perché Dio ha deciso di abitare dentro di noi? Perché Dio vuole continuare a essere Dio in questo mondo. Dio vuole continuare a rendere l'uomo alla stessa maniera di come lo aveva creato, cioè l'uomo che deve dominare sulla terra, l'uomo che deve ordinare alle cose create, alle creature viventi, soprattutto in modo particolare dominare, ha detto in Genesi, sugli uccelli del cielo, sugli animali che vivono sulla terra, a dominare anche sui vegetali. Cioè Dio ci ha chiamati a essere un'autorità, ma questa autorità se funziona, se Dio è dentro di noi e vive dentro di noi, e soprattutto se noi non stiamo guastando il Tempio di Dio, ma lo stiamo onorando, lo stiamo mantenendo pulito, lo stiamo mantenendo in modo degno della presenza di Dio. Noi dovremmo essere consapevoli e coscienti che Dio è sempre a casa nostra, seduto in ogni stanza, e da ogni stanza c'è la sua presenza. È come se noi dovessimo realizzare che dovunque vai Dio è lì, ma non perché Dio è nella stanza, ma perché Dio si trova dappertutto. Ma dal momento in cui tu hai aperto il cuore al Signore, Lui ora è dentro di me e Lui mi accompagna in ogni situazione. Ma se io lo dimentico e faccio di testa mia, io comincio a guastare il Tempio. Così come qualcuno ti presta una macchina e allora ti dice: attenzione, questa macchina è molto delicata, attenzione all'acceleratore perché se premi vola, e allora tu con poca consapevolezza e molta superficialità acceleri e non riesci più a controllare il mezzo. Ora noi abbiamo la presenza di Dio dentro di noi perché Egli vuole manifestare in questo mondo e vuole manifestarsi attraverso noi. Se noi riusciamo a connetterci con la sua voce, se noi permettiamo al Signore di parlare al nostro cuore e quindi di poterlo ascoltare. L'Apostolo Paolo quindi ricorda ai Corinzi che loro sono il Tempio di Dio ed è loro responsabilità quella di non guastarlo. Abbiamo quindi un compito mentre siamo nel corpo: mantenerlo santo, senza contaminarlo. Che cos'è che può contaminare la nostra vita? Il mondo, la televisione, quello che vediamo, quello che sentiamo, sentire parlare gli scienziati che non temono Dio, sentire parlare tutti quelli che hanno studiato, che conoscono, tutti quelli che, soprattutto i filosofi, quelli che cercano di far capire che loro hanno capito quello che gli altri non hanno capito. Se andiamo a ascoltare questi strizzacervelli o queste persone che sanno tutto e ci andiamo appresso, quasi quasi cominciamo a dubitare dell'esistenza di Dio. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto entrare dentro la nostra mente le parole degli uomini ed è uscita la parola di Dio. Dobbiamo vegliare che la parola di Dio possa impregnare i nostri pensieri, possa impregnare la nostra bocca e che ogni parte di noi possa esprimere la presenza di Dio. Io sono convinto di una cosa, che il tempo che stiamo vivendo non è per niente normale. E no, non sappiamo se ci torneremo nella normalità, quella che è chiamata tra virgolette normalità. Non lo sappiamo perché anche se si passa alla fase 2, come si dice, si passerà alla fase 2 quando non si sa, sappiamo intanto che fino al 13 di aprile noi saremo in queste condizioni, diciamo, di blocco totale nelle nostre case, si esce solo per motivi validi, con la giustificazione in tasca. Allora in questo momento, in questo modo noi possiamo, diciamo, uscire, e fino al 13 di aprile le condizioni sono queste, ma dopo non sappiamo se ci sarà un'ulteriore proroga, perché dobbiamo vedere scemare, scendere il numero dei contagiati. Quindi, quando ci torneremo nella normalità, io con tutta coscienza non lo so e nemmeno mi esprimo, ci sono tante persone che si sono allargati la bocca e hanno detto che di questo spirito, questo coronavirus avrebbe finito di esistere nel mese di marzo. Con tutto il rispetto che ho per queste persone, ancora purtroppo miete vittime e ancora persone muoiono, e quindi non è affidabile andare appresso a questi e a quello che dicono quando finirà, perché non lo sappiamo. Dobbiamo essere onesti e sinceri, almeno che non abbiamo un'intima comunione con Dio così forte che il Signore ci dà una data ben certa, ma il Signore non ha mai dato date per quello che mi risulta. Nella Bibbia, leggendo, mai Dio ha dato dei preavvisi dicendo giorno tot, alle ore tot, io farò questo e farò quest'altro. Cioè, sì, Dio ha detto pressappoco quali sono i tempi e che cosa può provocare certi tipi di manifestazioni, certe pestilenze, certe cose, terremoti. Ci sono, c'è scritto nella parola perché succedono determinate cose, però non possiamo noi e non possiamo andare appresso a quelle che dicono oh, finirà il giorno dopo, finirà in questo periodo, questo mese, finirà. Cioè, noi, la nostra mente è piccola, Dio lo sa quando finirà e Dio sa che cosa lo farà finire questa cosa. Sì, diciamo che in qualche modo possiamo controllarla se rispettiamo queste norme, questa norma della quarantena è biblica. Cioè, Dio già aveva detto che quando ci sarebbero state le pestilenze, bisognava fare la quarantena, quindi creare l'isolamento e impedire che il contagio si diffondesse. Già questa è un'idea di Dio, quindi ora gli uomini sembra che abbiano loro avuto questa soluzione, ma questa è una soluzione che già troviamo nell'antichità della parola di Dio. Ora, in questo tempo, se Dio non è intervenuto, perché molti stanno pregando, molti stanno. Anch'io sto pregando perché questa cosa finisca, però se non è finita, qualche cosa ci sarà. Vuol dire che Dio non ha intenzione di intervenire. E se Dio non ha intenzione di intervenire, io penso, e questa cosa la leggo in un modo forse strano, parlo da me, non voglio fare una dottrina di questo. Però io credo che se Dio non è intervenuto è perché lui sta aspettando che siamo noi a intervenire, perché il Signore Gesù ha fatto già tutto. Il Signore Gesù ha creato già tutte le circostanze e ha dato tutta l'autorità all'uomo per poter cambiare le situazioni difficili. Ha dato l'autorità all'uomo. Ogni autorità mi è stata data in cielo, sulla terra. Ci ha detto che noi possiamo andare e parlare di Gesù e quindi portare salvezza. E nel compimento, nell'adempimento del grande mandato, noi entriamo nell'autorità che il Signore ci ha dato. E noi permettiamo allo Spirito Santo che abita dentro di noi di parlare, di agire e di muoversi così come si muoveva Gesù alla stessa maniera quando era sulla terra. E quindi è come se Dio volesse dirci che lui ha già fatto tutto, ma siamo noi oggi che dovremmo fare il resto. Ma come? Mediante la fede. Mediante la fede. Quindi, se veramente noi siamo nel suo tempio e ne siamo consapevoli, credo che voglia parlare proprio alla creazione attraverso di noi, attraverso la nostra bocca. È Lui che, se vive dentro di noi, può parlare con la nostra bocca, se non lo stiamo naturalmente guastando il Tempio di Dio, se lo stiamo onorando, se stiamo mantenendo puro, se lo stiamo mantenendo santo. Allora abbiamo dimenticato forse che cosa significa santità. Santità vuol dire separazione di ogni cosa che non è pura, non è buona. Allora, se per caso qualcuno o molti stanno considerando di essere santi, allora questa è una cosa bellissima. E quindi vuol dire che, perché siamo santi, siamo stati creati per essere santi, allora ci si dovrebbe esaminare se questo tempio, quindi, lo stiamo veramente preservando dalla corruzione, se lo stiamo onorando. Questo è il tempio della Chiesa vera, la Chiesa di oggi, la Chiesa che è nelle case, la Chiesa che non si riunisce tutta assieme, ma che si riunisce nella famiglia. In questo tempo la Chiesa è nelle famiglie, è trasferita nelle famiglie, è suddivisa in cellule, è autonomamente ogni capo famiglia è un capo un capo di quella cellula, e quindi ha il diritto e il dovere di fare in modo che ci sia ordine nella casa, che ci sia ordine prima di tutto naturalmente nella propria vita, perché si comincia da lì. Stiamo parlando quindi che i nostri corpi sono il tempio di Dio, e quindi se i nostri corpi sono il tempio di Dio, dobbiamo fare in modo che questi nostri corpi, quindi la nostra mente, i nostri occhi, le nostre orecchie, hanno dei filtri anti-impurità, che impediscono all'impurità di penetrare nel profondo del cuore. Tutti questi canali di input, che possono essere come sono gli occhi e la bocca e il tatto, non la bocca, la bocca è invece il modo come escono le cose, ma gli occhi, le orecchie, il tatto, sono organi che fanno entrare cose buone o cose non buone. E quindi se manteniamo il nostro cuore pulito, puro e quindi santo, allora sarà riempito il nostro essere della santità di Dio, perché Dio è santo. E l'unica cosa che è santa è la parola di Dio. Se ascoltiamo la parola, se la leggiamo, se manteniamo i nostri occhi sulla parola, allora il nostro cuore si riempie di vero cibo, si riempie di acqua pura, si riempie di qualcosa che veramente si può definire con una sola parola verità, verità che disseta, verità che sazia, verità che fortifica, verità che ci porta a credere ed andare avanti con la consapevolezza che il Signore è con noi e in noi. Il Signore ha detto è con voi, ma sarà in voi, se noi lo abbiamo accolto, se noi lo abbiamo ricevuto. È tempo che predichiamo il Vangelo del Cristo, che è morto per i peccatori e quindi per tutti. E questo è il periodo che nel mondo, diciamo, si dovrebbe festeggiare la Settimana Santa. Oggi è già la domenica, la domenica che precede la Pasqua, poi l'altra domenica sarà Pasqua, il giorno in cui Gesù si è scoperto che era risorto e che non era più nella tomba. Allora Noi dovremmo esaminare un po' la vita del nostro Signore Gesù e vedere un po' se la nostra sta assomigliando a Lui. Lui ogni giorno predicava il Vangelo, faceva del bene, andava attorno e soprattutto guariva gli infermi, dava, diciamo, liberazione alle persone che erano influenzate di demoni, che erano colpiti da spiriti di infermità. Lui li liberava come la donna curva. E quindi è tempo che noi ci mettiamo all'opera, ma dice: ma come posso fare se io sono a casa? È come se non possiamo farlo. Noi da casa possiamo pregare, da casa possiamo predicare. Lo dico sempre, questo è il tempo in cui le persone le troviamo a casa e non le troviamo che stanno lavorando. Sì, ci sono quelli che smart working, quelli che lavorano a casa, da casa, ma dalle nostre parti non è che ce ne siano tanti di questi lavoratori che lavorano da casa. Quindi abbiamo sicuramente la certezza che li troviamo quando chiamiamo. Se hanno un numero di casa, peccato che ormai molti se lo sono tolti, se hanno noi direttamente li possiamo chiamare con il numero di rete fissa, perché dovrebbero essere a casa. Se non ci sono è perché sono usciti momentaneamente, ma rientreranno. Quindi è tempo in cui è sicuro che troviamo le persone poco occupate e soprattutto molto attente a quello che magari possiamo dire se siamo guidati dallo Spirito. Se siamo ripieni di spirito, se abbiamo interceduto, se abbiamo adorato il Signore, se abbiamo letto la Sua parola, se ci siamo fortificati nella presenza di Dio, lo Spirito Santo riempie le nostre bocche, i nostri cuori, e questo è il tempo in cui possiamo ministrare agli altri, perché ora le persone sono più attente, ora le persone si sono fermate. Ora le persone sono nella condizione di poter ascoltare, c'è meno distrazione. Oddio, le distrazioni ci sono attraverso la televisione, attraverso il computer, i videogiochi, eccetera, eccetera. Molte persone giocano, fanno, quindi le distrazioni ci sono comunque, però diciamo molto di meno. Quindi è un tempo che il Signore ci sta dando per poter fare semina. Quando finisce questo tempo è un'occasione che ci siamo persi e noi abbiamo bisogno di non perderci le opportunità, abbiamo bisogno di ritornare a ricordare qual è il grande mandato e perché il Signore è venuto ad abitare dentro di noi, non perché non avesse dove stare, ma perché si vuole manifestare attraverso di noi. Amen. Attraverso la nuova nascita noi siamo diventati nuove creature e quindi le cose vecchie, dice l'Apostolo Paolo, sono passate, tutto è diventato nuovo, ci sono nuovi obiettivi, nuovi sogni. Tutte le cose nuove, non solo terrene, sono tutte cose celesti, tutte cose, diciamo, che noi non sappiamo e che il Signore ci rivela di volta in volta e ci dà delle opportunità e ci dà soprattutto la capacità di poter dimostrare che Dio esiste, che Dio c'è dentro di noi. Credo che il Signore ci stia offrendo un'opportunità unica e questo tempo è un tempo di una meravigliosa opportunità. Abbiamo bisogno di rialzarci e guardare in alto e vedere. Cioè la mano di Dio, l'opera di Dio che può essere compiuta attraverso di noi. E quindi lasciamo perdere gli errori del passato, lasciamo perdere tutto quello che non siamo stati capaci di fare nel passato e cominciamo a vedere che adesso abbiamo la possibilità di chiamare delle persone e parlare dell'amore di Dio. Edifichiamoci però prima, fortifichiamoci prima, facciamoci riempire di spirito prima. Meditiamo la parola prima, siamo il tempio di Dio, Dio è dentro di noi, Dio può parlare attraverso la mia bocca, attraverso la tua bocca. Quindi se Dio l'ha fatto nel passato, attraverso uomini consacrati, lo farà ancora adesso, lo farà ancora oggi. Quindi alza lo sguardo verso colui che ci ha amato. Egli continuerà a fare le cose che ha fatto ieri, le farà ancora oggi attraverso di te, attraverso di me, attraverso di noi. Noi siamo il corpo di Cristo, noi siamo il Tempio di Dio. Dio è dentro di noi, non lo dobbiamo andare a cercare. Cioè, Signore, fai qualcosa, ma io lo voglio fare con te. Io lo voglio fare con te. Io ancora oggi voglio portare speranza. Ci sono persone che si stanno suicidando. Sì, perché dico, prima che mi ammazza il coronavirus, mi ammazzo io. Giovani, questa settimana abbiamo avuto un lutto, un cugino della sorella Daniela. E una cosa che ha portato un grande dolore, una grande afflizione. Dice, già aveva qualche problema mentale, nel senso che era una persona introversa, una persona che non era tanto positivo, era ipocondriaco, insomma, che poi non lo so che cosa il diavolo gli ha messo in mente e lo ha portato appunto a fare questo gesto insano, questa follia di togliersi la vita. Ma se magari noi riusciamo ad arrivare in tempo e parlargli dell'amore di Dio e parlare dell'amore di Cristo, io credo che la gioia, la speranza si riattiva, si accende e le persone cominciano a vedere qualcosa di positivo. Noi non ci possiamo permettere il lusso oggi di parlare come parlano tutti gli altri, perché noi non siamo come gli altri. Ricordiamo che Dio abita dentro di noi, che noi siamo il Tempio dello Spirito. Gli altri parlano da disperati, ma noi non siamo disperati, noi siamo il Tempio di Dio. Noi siamo la casa di Dio. Dio è dentro di noi. E quindi se io parlo la lingua degli uomini, io sto facendo parlare il diavolo attraverso la mia bocca. E quindi Dio, dove lo sto mettendo? Se invece permetto a Dio di parlare attraverso la mia bocca, la sua parola, allora io permetto allo Spirito Santo di fare quello che vuole fare, cioè fare del bene, le stesse cose che faceva Gesù quando era sulla terra. Dobbiamo parlare la lingua dei credenti che si fidano di Dio e non la lingua degli increduli. Dobbiamo parlare la parola di Dio e che ci possiamo fare guidare ognuno di noi individualmente dallo Spirito Santo. Oh, vi ricordate che c'è una scrittura nell'epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 8, che è una meravigliosa scrittura, che nel verso 19 leggiamo. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. Cioè, se la creazione è sottoposta alla volontà, non è perché il creatore ha deciso così, ma perché il nemico l'ha contaminata. E allora la creazione sta sperando, visto che sta vedendo una distruzione, e noi vediamo come sta diventando la terra una pattumiera, i mari sono pieni, gli oceani sono pieni di plastica, e la temperatura si è alzata per la contaminazione. Questo è un tempo in cui non volano aerei, questo è un tempo in cui le fabbriche non stanno fumando, questo è un tempo in cui la creazione sta avendo un po' di refrigerio, questo è un tempo in cui l'inquinamento si sta riducendo. Noi stiamo vedendo tutta la crisi economica, stiamo vedendo l'economia in ginocchio, ma la terra sta respirando, la creazione sta respirando. Finalmente non c'è chi inquina. Sì, ancora siamo capaci di buttare tanta immondizia, ancora siamo in grado di buttare tanta plastica, Ma in questo tempo ho visto che molti si stanno rivolgendo all'arte culinaria, facendo le cose a casa e quindi utilizzando le cose di casa, facendo le cose non... Vero che ci sono sempre quelli che si fanno portare a casa il cibo e se lo fanno portare perché grazie a queste persone che se lo fanno portare lavorano altri, poveretti, che altrimenti non avrebbero nessuna entrata e quindi possono portare la pizza a casa, ma possono portare anche altro. Ci sono ristoranti che preparano dei pasti e poi li vanno a consegnare a domicilio. Ma comunque la riduzione è notevole dell'inquinamento e questo è un tempo anche che la creazione sta respirando. Ma qui si sta parlando di qualche altra cosa, che dice che la creazione aspetta la manifestazione. Nel verso 21 leggiamo: nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Cosa aspetta la creazione? Di entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Quindi, quando i figli di Dio cominciano a essere consapevoli, essere coscienti di Dio, dell'esistenza di Dio, e quindi cominciano a essere consapevoli che Dio è dentro di loro, e che Dio può agire attraverso di loro, ed entrano nell'azione, e cominciano a parlare come parlava Gesù, cominciano a parlare in autorità, cominciano ad entrare nel territorio del dominio, ma non il dominio per sopprimere, né per comandare, ma il dominio per mettere ordine. Il dominio per fare ciò che è giusto, per fare ciò che la creazione ha bisogno. E per creazione intendiamo anche le persone, intendiamo l'ambiente, intendiamo gli animali, intendiamo tutto. Quindi il creato aspetta che il corpo di Cristo si metta in azione, che il corpo del secondo Adamo si muove per stabilire un refrigerio sulla terra, e noi siamo chiamati a stabilire questo refrigerio sulla terra. Ma come possiamo noi permettere, diciamo, al Signore di essere un refrigerio? Naturalmente essendo ripieni di spirito e mettendo ordine a cominciare dalla nostra vita, mettendo ordine, dandogli a Dio il primo posto in tutto, e non solo la domenica, e non solo in certi momenti quando c'è il culto, c'è la riunione, anche da casa, che ci mettiamo davanti al televisore, davanti al telefonino, davanti al computer e ci colleghiamo. Quello è un momento santo, quello è un momento ottimo, però non solo quello è il momento. Ma sempre, 24 ore su 24, noi, anche quando vediamo un film, perché non è peccato vedere la televisione o vedere un film che in qualche modo ti distrae, ma stai attento che film vedi. Se è un film che ti porta a fantasticare su cose perché guardate che molti dei film sono fatti di parolacce, di persone che non credono in Dio, che offendono Dio, che bestemmiano Dio. Cioè, noi non possiamo andare a vedere, diciamo, immagini e scene che sono inique, che sono impure, quindi contaminare il nostro corpo. Ma se c'è un film che fa ridere senza offendere nessuno, ma con la verità magari un pochettino più esagerata, e allora ti viene da ridere, vabbè, quello non è una cosa sbagliata. Ma attenzione, quando c'è qualche scena che potrebbe contaminare, usa il telecomando e metti in pausa, o cambia canale, oppure direttamente la spegni per poi riaccenderla subito dopo, quando pensi che la scena è finita.
Abbiamo bisogno di mantenere ordine nella nostra vita, cercare la volontà di Dio, cercare di nutrire il nostro cuore della parola di Dio, della presenza di Dio, e poi stabilire l'ordine a casa nostra. Con le cose che abbiamo, cioè, che sono sotto il nostro controllo, stabiliamo un ordine divino. Permettiamo che l'ordine si stabilizzi da casa. E quando l'ordine si stabilizza in tutte le case, quando poi ci incontreremo in chiesa, scenderà la gloria. Allora si manifesterà lo Spirito Santo con potenti doni di guarigione, si manifesterà lo Spirito Santo con liberazioni, perché abbiamo usato questo tempo per purificarci, abbiamo usato questo tempo per edificarci, abbiamo usato questo tempo anche per seminare, per parlare di Dio, perché l'unico modo per stare più vicino a Dio è fare la sua volontà. Quando facciamo la sua volontà siamo più vicini a Dio. Se facciamo le cose di testa nostra ci stiamo allontanando. Allora, prendiamo la nostra posizione come corpo di Cristo e come figli di Dio nei luoghi celesti, seduti con Cristo. Anche se siamo sulla terra con i piedi a terra, però il nostro cuore è in comunione con Dio, è in comunione con il nostro Signore, lo Spirito Santo è dentro di noi, per cui possiamo parlare come parlava Gesù, come Gesù ha parlato al fico. Gesù ha parlato al fico e lo ha maledetto, e il fico l'indomani è stato trovato secco. Noi abbiamo autorità quando parliamo. La creazione sta aspettando persone che parlano in autorità. Ma perché allora non esiste nessuno che sta parlando in autorità in questo momento? Non voglio dire che non esiste nessuno che sta parlando in autorità. Peccherei dicendo una cosa del genere, io non sono Dio. Però una cosa è certa, che ognuno dobbiamo stabilire l'ordine a partire da casa nostra, nel nostro territorio. E dobbiamo parlare per ammutolire il diavolo nel nostro ambiente. Vi ricordate che quando è passato l'angelo della morte, nella sera in cui Dio aveva ordinato di mangiare l'agnello, e con il sangue che veniva, che era stato versato dalla morte dell'agnello, dovevano essere intinti gli stipiti e l'architrave della porta. Quindi era responsabilità di ogni capo famiglia, era responsabilità di ogni uomo salvaguardare la propria casa. Poi se il vicino di casa non avrebbe intinto gli stipiti con il sangue, cioè, l'altro che l'ha fatto non è responsabile di chi non l'ha fatto. Dio l'ha fatto sapere a tutti, quindi ognuno di noi dobbiamo vedere il nostro ambiente, dobbiamo stabilire la presenza di Dio nel nostro ambiente, senza andare a giudicare quelli che lo fanno, quelli che non lo fanno, ma cerchiamo di fare quello che Dio ci ha ordinato di fare. Guardiamo il nostro dovere, guardiamo quello che dobbiamo fare, parliamo come Gesù. Gesù ha parlato con autorità, ma soprattutto con fede. Gesù diceva a persone spaventate, non temere. Quando i suoi discepoli erano nella barca, nel mare in tempesta, ha detto, non temere. Lui stava andando verso di loro, camminando nel mare, sul mare. La prima cosa è, sono io, non temete, sono io. Pietro è uscito, insomma, ha fatto quell'esperienza, ma è arrivato Gesù e... inizialmente avevano paura che fosse un fantasma, ma Gesù poi gli ha dato la sua voce e ha detto, non temete, sono io, sono Gesù, non vi preoccupate, sono venuto per portare pace nei vostri cuori, per portare serenità dentro di voi. Quindi noi possiamo portare pace quando lo Spirito di Dio, gli diamo spazio allo Spirito di Dio che abita dentro di noi, e quindi noi possiamo portare serenità, e siamo chiamati a portare serenità. E quando trasmettiamo inquietudine, quando trasmettiamo incredulità, stiamo facendo parlare il diavolo con la nostra bocca.
Ma non è finito il tempo, non possiamo più permetterci di fare parlare il diavolo e dobbiamo fare parlare il Signore. E è lui che deve poter parlare. Vi ricordo quella scrittura, l'ultima che abbiamo letto, la creazione sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio, perché vuole entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio, vuole entrare nel riposo, vuole entrare finalmente in un ristoro, in un tempo di ristoro. Parliamo come Gesù, quindi ha parlato anche a Lazzaro, dopo 4 giorni che era morto, con autorità. E Lazzaro ha ascoltato, anche i morti ascoltano. Quando lo Spirito di Dio parla dentro di noi, sappiate una cosa, che noi parliamo alle persone morte nello Spirito e le fa ritornare, lo Spirito di Dio le fa ritornare a vivere perché accende la fede. Così come Gesù parlando con i due discepoli della via di Emmaus, cos'è successo? Loro erano disperati, loro erano nel dolore, loro erano nella confusione e non sapevano, ma Gesù, man mano che parlava e Dio apriva le scritture, noi abbiamo letto che il Signore Gesù gli parlava e loro poi con la loro bocca hanno detto: non ardeva il nostro cuore quando lui parlava? Cioè non si riscaldava il nostro cuore? Che non si riaccendeva la speranza mentre Gesù parlava. Ecco, se lo Spirito di Dio abita dentro di noi, se noi siamo il Tempio di Dio, si devono accendere i cuori, si deve accendere la speranza nei cuori quando parliamo. Attenzione a quello che diciamo, attenzione a come parla la nostra bocca. Siamo chiamati a essere una benedizione, non siamo chiamati a spaventare le persone, non siamo chiamati a fare credere alle persone che e le cose andranno di male in peggio e che chissà come finirà. Nella migliore delle ipotesi arriverà Gesù e ci porterà con lui. Quella è la cosa migliore. Magari fosse questo il tempo, e io spero che possa essere. I segni sono evidenti che siamo alla fine, però se questo è il tempo, non lo so. Può darsi che ancora non è proprio questo il tempo, però non è che sia tanto lontano la fine. Quindi parliamo come Gesù parlava, parliamo con l'autorità che aveva il Signore Gesù. Dovremmo smettere di prendercela con questo, con quello. Il mondo va a cercare chi è responsabile di questa epidemia. A che serve ormai? Chiunque sia stato, chiunque l'abbia fatto. Per andarlo a condannare non è che riporterebbe i morti in vita e nemmeno le persone contagiate riporterebbe a essere, non caveremmo niente, non caveremmo letteralmente niente. Quindi lasciamo perdere i giudizi, lasciamo perdere le interpretazioni delle persone, lasciamo perdere tutti i sapientoni che tutti si esprimono e tutti che giudicano a questo e a quello, eccetera. Ma parliamo una lingua di persone mature, di persone più grandi. Sapete quando è che la persona diventa grande? Diventa grande la persona quando comincia a comprendere di essere piccolo, comincia a comprendere che non può sapere tutto, comincia a comprendere quali sono i propri limiti. E vi dico che sono tanti i nostri limiti e abbiamo solo una possibilità molto limitata di muoverci e quindi i nostri limiti sono relativi, molto relativi. E lì dobbiamo essere grandi, dobbiamo essere maturi. Il Signore ci chiama ad essere maturi, a crescere. Dice, fino a raggiungere la statura perfetta di Cristo. Qual è la statura? La perfezione? No, quella non la raggiungeremo mai, ma una consapevolezza di aver bisogno di Dio, sì. Quando tu cresci, quando sai che senza Dio non puoi fare niente, tu cresci quando sai che tu non sai, ma Dio sa. E quando Dio ti dice qualcosa, allora sai quella parte che Dio ti ha detto. Se tu pensi di sapere senza che Dio ti ha detto, allora tu sei un bambino. I bambini pensano di sapere tutto, ma i grandi
Però ci sono i bambini intelligenti che fanno le domande proprio perché e chiedono sempre, e fanno sempre domande perché? Perché il tempo dei perché, il tempo della crescita. Ecco, è giusto che ci sia nella nostra vita il tempo dei perché, però è giusto in cui ci sia poi il tempo della maturità, in cui ogni volta andiamo a chiederlo al Signore il perché. E andiamo a chiedere anche al Signore come dobbiamo comportarci, come dobbiamo agire. Voglio leggere una scrittura di 1 Corinzi 13 dove si parla dell'amore, ma poi la conclusione, nel verso 11, Paolo dice una cosa bellissima e dice, quando ero, 1 Corinzi 13, dal verso 11, quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in un modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Chissà quante volte abbiamo letto questa scrittura, ma questa volta, mentre la leggevo, io comprendevo quello che Paolo volesse dire per lo spirito e cosa vuole dire a noi, proprio noi, che vogliamo essere grandi, che vogliamo crescere. Cioè, quando ero bambino mi comportavo come se sapevo tutto, come se potevo tutto, ma ora che sono grande so che vedo come in uno specchio. Non so se vi è capitato di mettere una pagina di un libro o un foglio scritto davanti allo specchio e voi vedete se ci riuscite a leggere quella pagina. E al contrario, dovreste leggere da destra verso sinistra, ma leggendo al contrario, perché lo specchio riflette un'immagine al contrario. Noi non vediamo correttamente in uno specchio, noi vediamo in una maniera, sì, ci vediamo, possiamo sistemare i nostri capelli, possiamo sistemare, ci possiamo fare la barba, ma non è una cosa, l'immagine perfetta, come siamo, come noi siamo, è un'immagine come la vedono i nostri occhi quando leggono direttamente, nello specchio non si vede perfettamente l'immagine. Provate a mettere una pagina scritta davanti allo specchio e poi vedete se riuscite a leggerla. E questo è quello che Paolo dice, noi vediamo in un modo oscuro davanti allo specchio, cioè non vediamo la perfetta verità, la perfetta... però quando saremo faccia a faccia con lui, allora sapremo tutto, allora vedremo tutto, allora conosceremo tutto, come sono stato conosciuto. Conosceremo appieno sono stato conosciuto, ma appieno conoscerò anch'io quando sarò con lui. Adesso so qualche cosa. E grazie a Dio che qualche cosa la sappiamo. Però non montiamoci la testa perché qualche cosa la sappiamo. Perché se la sappiamo solo per grazia di Dio, perché Dio vuole anche farcela sapere attraverso la comunione che abbiamo con lo Spirito Santo. Se tu sei maturo, se tu sei una persona matura, se tu sei una persona cresciuta, allora tu puoi veramente, puoi essere, diciamo, una persona che è equilibrata, una persona che sa i propri limiti. Cioè l'adulto non parla a sproposito e non dice le cose che non sa, e dice che non lo sa, ammette di avere un limite. La conoscenza completa l'avremo, come dicevo prima. Se c'è luce, l'abbiamo, grazie a Dio. La maturità che il Signore ci chiede è quella di sapere badare a noi stessi, cioè ad essere di esempio, ad essere persone che camminano con la coerenza. Se tu dici di essere un cristiano, dimostralo. I tuoi figli, i bambini, guardano quello che fai, guardano quello che dici e poi vedono se quello che dici corrisponde con quello che fai. Loro ci imitano. Noi formiamo i bambini così come siamo noi. Loro non guardano nei libri, ma loro guardano nella nostra vita. Io mi ricordo un giorno, ero agli inizi della mia carriera scolastica, non proprio all'inizio, ma mi trovavo a Scicli e c'era un bambino che dormiva. Durante la lezione questo bambino dormiva. E io ho chiesto ai compagnetti, ma perché questo bambino dorme? Ah, professore, fa le ore piccole! Ma che significa fa le ore piccole? Significa che va a letto tardi. Che significa che va a letto tardi? Che va a letto verso le 2, le 3. Quindi, e come? E vede, si vede i film, quelli là. Ha detto, ma allora dobbiamo informare il papà. E allora il ragazzo si sveglia e fa, a me viene un curino. E lui che mi ha... E lui che se li vede. E io li vedo con lui. Guardate che razza di cose. Quindi l'esempio noi lo diamo con le nostre azioni e noi permettiamo ai nostri figli, ai nostri bambini di zoppicare o di camminare bene. Tutta è nostra responsabilità. Se siamo il Tempio di Dio e vogliamo essere, diciamo, quell'esempio giusto, non voglio dire perfetto perché è una parola pesante, è una parola... diciamo troppo grande per dire perfetto, però abbiamo bisogno veramente di guardare che cosa stiamo, come ci stiamo muovendo e cosa stiamo facendo, ma anche se ci stiamo muovendo male da soli e non c'è nessuno che ci vede, la tua coscienza stessa ti vede e la tua coscienza ti rimprovera e il tuo cuore ti rimprovera. E il diavolo aspetta proprio questo, che si contamina la tua coscienza per accusarti, perché trova la collaborazione della tua coscienza. Ma noi dobbiamo ricordare che Dio è più grande del nostro cuore. Dio è più grande del nostro cuore e se ci perdiamo Lui ci purifica. E abbiamo bisogno di camminare con il cuore puro, con un cuore integro, onesto. Abbiamo bisogno quindi di ascoltare la parola di Dio e no, lasciamo perdere la TV, lasciamo perdere l'essere influenzati da quelle che sono le informazioni del mondo, le informazioni del TG. Mi dispiace, ogni volta sentiamo i numeri, ma è giusto saperlo, i numeri di quanti sono morti, di quanti sono e quando vediamo che il numero dei morti diminuisce, non è che ci dobbiamo rallegrare. Sì, diciamo che in qualche modo stiamo vedendo un regresso, ma ci sono ancora persone che muoiono, quindi non possiamo rallegrarci. Quando poi ci diranno oggi non è morto nessuno, allora in qualche modo possiamo dire gloria a Dio. Ma fino a quando qualcuno muore, allora ancora diciamo che non possiamo dire gloria a Dio, nel senso che gloria a Dio lo possiamo sempre dire, però non possiamo dire gloria a Dio perché le persone muoiono. Quindi stiamo attenti e parliamo la lingua, quella giusta, la lingua della fede, la lingua dei figli di Dio, la lingua delle persone che sono ripiene della parola. Qualche giorno fa ho ascoltato un racconto di un che è stato, diciamo, scritto in un messaggio del predicatore vissuto nel XVIII secolo, Spurgeon, non so se si pronuncia preciso così, Spurgeon, un predicatore inglese, ogni tanto lo cito, che questo raccontava cosa era successo in Germania nel periodo in cui lui viveva, e c'era stata proprio un'epidemia che uccideva tante persone e che faceva stragi come quella di adesso. Adesso è mondiale, è planetaria, semplicemente perché diciamo il mondo è diventato piccolo, è globalizzato e la gente si è mossa velocemente, quindi da tutte le parti del mondo si sono mosse e quindi si sono
contaminati in un posto, poi hanno raggiunto i vari posti dove loro abitano e hanno esportato il virus, perché appunto il mondo è globalizzato. Ma a quei tempi non era globalizzato, quindi si muoveva molto più lentamente le pesti, si muovevano le epidemie, si muovevano lentamente. E in Germania c'era un piccolo industriale di calzature, diciamo che era partito da calzolaio, il quale era fiducioso nel Signore. E lui cosa ha fatto? Ha preso diciamo, il Salmo 91, lo ha trascritto e lo ha appiccicato nella finestra del proprio negozio. Cosa è successo? Lui parlava la lingua, diciamo, di un uomo che crede, che albergava all'ombra dell'Onipotente e stava sotto il riparo dell'Altissimo. 1.000 ti cadranno sulla destra, 10.000 sulla sinistra. Cioè, nel senso, ma a te non ti si attaccherà. Queste cose lui ne parlava continuamente, ne parlava sempre. Cosa è successo? Che veramente i vicini di casa morivano, molte vicine di casa morivano. Lui era sempre sano come un pesce. E fra l'altro succedeva un'altra cosa: quelli che andavano nel suo negozio non si ammalavano. E la notizia si è sparsa. Anzi, venivano come se erano ristorati, entrando in quel negozio, le persone erano benedette e non morivano. Quindi la notizia si è diffusa e lui implementò molti suoi affari. I suoi affari semplicemente, ma non perché volesse diventare ricco, ma perché lui aveva applicato la sua parola di Dio e stava prosperando. Non solo la sua vita è stata preservata, ma ha fatto in modo che chi entrava lì veniva benedetto, acquistava e o faceva riparare, non so se era proprio, c'era anche l'angolo della riparazione, ma venivano benedetti e lui faceva affari. Faceva affari semplicemente perché Dio lo stava sostenendo, perché lui aveva creduto nella sua parola. La sua parola aveva riempito il suo cuore e lui parlava in accordo alla sua parola. Abbiamo bisogno di parlare la parola di fede, la lingua della fede, e non parlare come parlano tutti. È tempo che ci fermiamo e che permettiamo al Signore di parlare la sua lingua. Amen. Quelli che vogliono piacere a Dio devono credere che Egli è il fedele, io voglio dire. Egli è colui che mantiene le promesse. Egli è la verità in assoluto. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Egli è l'Onnipotente. Egli è colui che ci ama di un amore immenso, di un amore pazzo. Allora concludo con questa scrittura di 2 Corinzi, capitolo 5, verso 7. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Io sento persone che oggi parlano in fede, domani parlano scoraggiati, poi ritornano a parlare in fede, poi ritornano a parlare da scoraggiati. No, noi dobbiamo parlare sempre alla stessa maniera. Dio è il mio aiuto, Dio è la mia forza, Dio è il mio scudo. Quando ti fanno vedere immagini e tu ti lasci sconvolgere dalle immagini, prega e di Signore stendi la tua mano, metti la cosa nelle mani di Dio. So che tu sei sempre l'Onnipotente, tu sei colui che guarisci. Signore, stendi la tua mano, prega e benedici. E vai avanti guardando la verità della parola, tenendola forte dentro il tuo cuore. Determina la signoria della parola nel tuo cuore. Solo così possiamo essere il tempio di Dio. Solo così Dio può regnare nel nostro cuore. E Dio, se regna nel nostro cuore, siamo una benedizione, siamo un ristoro, siamo luce in questo momento che c'è tanto buio nel mondo. Amen. Io ho concluso, vogliamo pregare e chiniamo il nostro capo, ci alziamo in piedi e preghiamo il Signore. Signore, ho ascoltato la parola, ho
E tu mi stai ricordando che sono il tempio di Dio, che tu sei venuto ad abitare dentro di noi e che vuoi essere ancora, diciamo, il Signore della mia vita e vuoi parlare attraverso la mia bocca, vuoi mettere ordine e vuoi portare refrigerio alla creazione che sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Per mettere la creazione in libertà. E la manifestazione dei figli di Dio è una manifestazione gloriosa. E la gloria è quando noi, Signore, camminiamo veramente come se è veramente una realtà. Ed è una realtà il fatto che tu vivi dentro di noi. Sei venuto ad abitare, sei nato in una stalla. Se ti hanno deposto in una mangiatoia, ma poi hai deciso ancora di abitare dentro i nostri cuori. Non perché siamo quello che siamo persone umili, ma perché siamo l'opera delle tue mani, perché l'uomo è stato fatto dalle tue mani. Tu ci hai fatti proprio con le tue mani. Tu hai plasmato ognuno di noi. Ognuno di noi, gli hai dato la forma, hai deciso gli occhi, il colore degli occhi, la forma del naso, della bocca, hai deciso come avremmo, quale immagine avremmo dovuto prendere, hai deciso cosa dovevamo essere e ci hai messo nelle condizioni di poter essere quello che possiamo essere in Cristo. Signore, aiutaci ad essere quello che in questo momento il mondo ha bisogno, luce del mondo, sale della terra. Portatori di speranza, portatori di coraggio, portatori di benedizione, portatori di fede, affinché possano le persone veramente alzare il capo, uscire dalla paura e dallo scoraggiamento. Grazie di questo tempo, grazie dell'opportunità che ci stai donando. Ti vogliamo benedire nel nome di Gesù. Amen. Amen.